diamante più prezioso della loro storia. Un addio doloroso, ma necessario. Rock Stories, episodio 5. Benvenuto nella macchina, Sid. Iniziamo subito col premettere una cosa. La grandezza e l'importanza dei Pink Floyd per la storia della musica dovrebbero avere una propria unità di misura nel sistema metrico internazionale. I dischi che hanno pubblicato negli anni, dopo difficoltà, cambi stilistici e litigi vari, sono un inno alla perfezione compositiva e all'estrotecnico messo in piedi dalla band inglese. I fan mediamente si sono sempre divisi in Team Gilmour e Team Waters, come a voler creare una sorta di competizione per attribuire a uno dei due il merito della grandezza del gruppo. Personalmente ho sempre reputato che non ci può essere quel Gilmour senza quel Waters e viceversa. Certo, possono coesistere su due mondi diversi e fare comunque grandi cose ognuno per sé, ma per far venire fuori quei dischi c'è bisogno di quelle loro versioni che lavorino per lo stesso obiettivo. Ma David Gilmour, il cantante e chitarrista del gruppo, non fa parte dell'originaria formazione della metà degli anni 60. I tre studenti di architettura del Politecnico di Londra, Roger Waters, Nick Mason e Rick Bright, insieme ad uno stravagante ma brillante studente di Cambridge trasferito all'Accademia di Belle Arti londinese grazie ad una borsa di studio, mettono su uno dei tanti gruppi del periodo degli Acid Test e della Hip Generation, che iniziava a plasmarsi in Inghilterra ad immagine e somiglianza dei cugini a stelle strisce e dei figli dei fiori. Il suo nome era Roger Keith Barrett, in arte Sid. Sid è la mente ed il collante del gruppo, e con lui i Pink Floyd spiccano il volo, discostandosi dal provincialismo della solita musica da pub. È un tipo particolare, a volte anche assente, ma musicalmente geniale. Tanto che si può quasi dire che i Pink Floyd siano stati lui più altri tre. I suoni psichedelici ed il mood progressive che escono dalla mente di Sid portano il gruppo a pubblicare nel 1967 The Piper at the Gates of Dawn, un album che non si era mai sentito, né oltre Manica né da nessun'altra parte. Un suono nuovo, che porta ad un'esperienza nuova, trasportata dai trip degli oppiacei che tanto piacevano ai giovani ribelli, sì, perché quella musica, prima di essere semplice ascolto, era esperienza, un trip mentale e un mondo fantasioso nel quale immergersi. Era roba nuova, anzi nuovissima. Nel 67 in Inghilterra i Beatles uscivano con il capolavoro Sgt. Pepper's, che già in parte ricalcava un mood psicotropo. E i Rolling Stones pubblicavano Between the Buttons di Let's Spend the Night Together. Tutto sommato il coraggio non gli mancava, neanche in studio. Barrett era un tipo stravagante e lo abbiamo capito, ma era un artista a tutto tondo e possedeva una tecnica sulla chitarra molto notevole. È stato uno dei primi ad utilizzare dei particolari effetti, diciamo, digitali sullo strumento, se così si possono chiamare, che gli permettevano di ottenere diversi tipi di eco, che poi venivano plasmati insieme agli altri strumenti nel missaggio finale. E probabilmente una cosa del genere non si era mai sentita prima di allora, o almeno non era mai uscita da uno studio. Il problema grosso però era che Sid era un po' troppo figlio del suo tempo, sempre alterato a livello psicologico e grande consumatore di sostanze stupefacenti, alla ricerca costante di un'evasione mentale da un mondo che forse neanche credeva appartenergli. Anche per Waters e gli altri non fu per niente semplice il rapporto con Sid. Tutti quanti gli volevano bene e lo vedevano come il faro del gruppo. D'altronde era la mente dei primi due album dei Pink Floyd, quelli che li hanno portati alla ribalta e alla grande notorietà anche internazionale. Ma non era in grado di suonare live per nessuna ragione. Rimaneva un grande compositore ed un grande artista in studio, ma non poteva prendere parte ai tour in giro per il mondo. Decidono dunque di fare dei movimenti di formazione e chiamano appunto David Gilmour, già amico d'infanzia di Sid Barrett, per sostituirlo durante i concerti.
And it's about the Pink Floyd, of course.
Ne esce un breve periodo di coesistenza dei due all'interno del gruppo. Il primo sarebbe stato il futuro frontman della band, anche se gli ci volle molto tempo per sentirsi anche solo parte del gruppo. Il secondo sarebbe rimasto a comporre musica in studio, ciò che in assoluto sapeva fare meglio. Alla fine, musicalmente, i Pink Floyd degli anni 60 erano prodotti quasi esclusivamente dalla sola testa di quell'artista tanto stravagante di Syd Barrett, anche se ne andrà ufficialmente dal gruppo all'inizio del 1968. Se ne andrà, certo, ma solo fisicamente. Il gruppo non scorderà mai quello che Syd ha fatto, tanto da utilizzarne costantemente le sue influenze musicali anche in futuro. Barrett se ne va dopo un disastroso tour negli Stati Uniti, tra l'altro neanche concluso a causa delle sue pessime condizioni mentali, e quando il secondo album, A Sires Full of Secrets, è in fase di realizzazione. Ma anche in quelle tracce è più che tangibile la mano dell'artista di Cambridge. È stata la sua eredità, trasformata da Gilmour e compagni per poterla fare propria e continuare in un complicato percorso musicale, orfani dell'artista che poteva, a detta di molti, portare Pink Floyd ad essere più grandi dei Beatles. Il gruppo, con l'addio di Syd Barrett, apre un grande ciclo di successi, aiutato dal grande rapporto umano che i quattro avevano tra di loro. Trovata la strada giusta, con un rischio scioglimento nel 1968, riescono ad imporsi definitivamente nel panorama musicale, in particolar modo dal vivo, che salvo eccezioni era un po' il tallone d'Achille del gruppo. Se non c'è coesione e complicità tra i componenti, è difficile suonare bene live. Ed è un po' un paradosso, se ci pensate bene, dato che i loro concerti sono sempre stati un must assoluto per la musica. Basta ricordare per un attimo quello che hanno fatto solo nel nostro paese, con il clamoroso concerto della Laguna di Venezia del 1989 durante il A Momentary Lapse of Reason Tour. Ovviamente altra epoca, molto distante dagli albori, ma pur sempre un concerto sicuramente suggestivo.
Vi ricordo che dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale del TG1 ed ora in prima mondiale TV in diretta Pink Floyd a Venezia, un concerto per l'Europa trasmesso in stereofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio. Buon ascolto.
E probabilmente anche per il ritrovato feeling sul palco, negli anni il gruppo ingrenerà successi senza fine, tra mille peripezie e un rapporto tra tutti quanti i membri che sembra sempre più solido e roccioso. Il lavoro in studio è qualcosa di molto faticoso, ma che porta ad alcuni risultati fonici probabilmente senza paragoni nella storia della musica, almeno del loro tempo. Poi, una volta aperta la strada, risulterà sempre più semplice percorrerla. Ad esempio, non per sminuire un capolavoro come Quadrofinia dei The Who, ci mancherebbe, ma il concetto fonico dal quale prende il nome l'album, appunto la quadrifonia, i Pink Floyd l'hanno sperimentato prima nel 1967 alla Queen Elizabeth Hall di Londra e poi riproponendolo in studio nel 1970 in Atom Heart Mother e successivamente anche in The Dark Side of the Moon. I The Who pubblicarono l'album nel 1973. Fatevi due conti e capirete quanto influenti e teoricamente geniali potessero essere Pink Floyd.
So when Universal came at me and said, you know, we had such good success last year with the Live at Leeds package and we'd really like to look at Quadrophenia, I said, oh, you know, I think I've just found some fabulous stuff.
Il gruppo ha piena consapevolezza dei propri mezzi e lo fa vedere anche lontano dai riflettori. C'è un aneddoto che ho tratto da un libro del mitico Massimo Cotto che tra le altre cose parla anche dei Floyd. La storia narra di un momento negli anni 70 in cui i nostri sono in un non meglio precisato posto dell'Arizona, quando Roger Waters sfida Gilmour ad essere uomo. La discussione prende una piega assurda e per dimostrare di avere i cosiddetti attributi, il chitarrista senza troppi complimenti sale sulla sua Harley Davidson e sfonda la vetrina di un ristorante tra il panico dei clienti e alla domanda del proprietario «Ma che hai fatto?», Gilmour con assoluta nonchalance risponderà banalmente «L'uomo». Gli anni 70 sono sicuramente il pieno successo dei Pink Floyd. E tutti gli indicatori lo dimostrano. La qualità delle composizioni, presenza ai concerti, vendite, è tutto assolutamente perfetto, nonostante la difficoltà nel mantenere le produzioni sempre a livelli elevatissimi. Ma sapete come si dice, si torna sempre dove si è stati bene. Come dicevo, il gruppo non dimenticherà mai fino in fondo quello che Syd Barrett ha fatto per la musica dei Pink Floyd, anche perché prima che un autore e compagno di band era sicuramente un grandissimo amico e tutto sommato tutti gli volevano bene. Ma questo fantasma aleggia sempre nelle teste dei quattro inglesi, forse soprattutto in quella di David Gilmour. Nell'estate del 1975 la band è agli Abbey Road Studios per terminare il missaggio di un capolavoro come Shine On You Crazy Diamond. Certo che che non poteva capitare niente di diverso. Un brano paradisiaco che viene prodotto nello studio di registrazione che diventerà forse il più iconico di tutti. D'altra parte, con Abbey Road non può non venire in mente la copertina dei Beatles, più iconico di così. Mentre i fonici riascoltano il nastro insieme ai musicisti, all'interno dello studio entra un uomo. Viso bianco pallido, vestito trasandato, con occhi stanchi e sopracciglia rasate, insomma, non aveva un bel aspetto. È una presenza un po' disagiante, se ci pensate bene. Alla fine siamo comunque in un quartiere aristocratico di Londra ed in uno studio di registrazione professionale dove dei protagonisti assoluti della scena musicale stanno ultimando un capolavoro, insomma, anche no. All'inizio nessuno ci fa quasi caso e si fa finta di niente cercando di ignorare questo tipo. Ma c'è qualcosa di strano in lui. Non so, qualcosa di vagamente familiare. Gilmour non riesce a togliersi dalla testa il pensiero di conoscere quell'uomo. A primo impatto però non somiglia a nessuno che conosce. Però quando arriva quella sensazione di déjà vu, di aver già visto qualcuno senza però ricordarsi né dove né perché, beh, difficilmente riesci a pensare ad altro fin quando il tuo cervello non riesce a darsi una risposta. In testa gli frullano mille pensieri e mille volti, ma ne è sicuro, lo conosce. Quell'uomo trasandato e dal colore cadaverico è Syd Barrett. Incredulità, mi sta anche un po' di preoccupazione. Quell'artista bello e giovane, dai capelli castani, si era trasformato in un calvo individuo dalla carnagione marmorea. Rotto un po' il ghiaccio, perché no, condito anche da qualche lacrima, i cinque chiacchierano un po' del passato, ma forse soprattutto del presente e di come inesorabilmente la storia di Pink Floyd sia sempre comunque legata alla sua influenza. Senza di lui, probabilmente, mai sarebbero stati in quell'estate a produrre un disco del genere. In sottofondo intanto suona il nuovo missaggio di Shine On You Crazy Diamond e Syd lo ascolta con partecipazione, quasi fosse una sua canzone. Ha un atteggiamento amichevole, dopotutto lo è sempre stato con loro fino a che la sua sanità mentale glielo ha permesso. E alla domanda di Waters, come ti sembra il nuovo brano? Barrett risponderà, sounds a bit old, suona un po' vecchio. Il desiderio di avere Barrett in studio insieme a loro a comporre nuova musica però è sempre stato un enorme desiderio di Floyd. Vorrei che tu fossi qui. Shine On You Crazy Diamond è solo uno dei brani a lui dedicati e il titolo del brano porta dentro di sé proprio il suo nome. La S di Shine, la Y di You, la D di Diamond. Anche il titolo dell'album nel quale è inserito il brano è esso stesso una dedica più che sentita e sincera. Wish You Were Here. Come dicevo prima, vorrei che tu fossi qui. Una dedica ad altri tempi, affettiva e talvolta amorevole. D'altra parte, tutto l'intero disco è una dedica a lui. E forse non è stato neanche un caso che Syd sia passato agli Abbey Road Studios proprio nel momento in cui missavano quel disco e non un altro. Forse un segno, forse un caso, chissà. Dal 1975 il gruppo pubblicherà altri due album capolavoro, come Animals e The Wall, forse l'album più famoso della storia della musica. Appena prima che i fantasmi, quelli veri, si materializzino all'interno dei rapporti del gruppo, iniziando a far scomparire quella magia durata più di 10 anni. E forse alla fine si tratta solo di una chiusura di quel cerchio, aperto nel 1968.